Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Claronda, dalle librerie Lulè Cristina
e Manuela.
Ben ritrovati al consueto appuntamento con Voglia di Libri. Oggi vogliamo proporvi L'amore ai tempi del colera.
L'amore ai tempi del colera è un romanzo del premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez, autore colombiano di fama mondiale. Pubblicato nel 1985 in lingua spagnola, tale romanzo ha riscosso un grande successo. È stato definito un libro di rara bellezza che permette riflessione e introspezione riguardo alle vicende umane. È una storia romantica, ma mai piatta né scontata.
È la storia di Florentino Arisa, un impiegato con la passione per la poesia che si innamora dell'adolescente Fermina Dasa. Tale amore, però, non avrà coronamento prima di 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, notti comprese. In questi anni, infatti, Fermina Dasa si comporterà come se quell'uomo non esistesse e la storia di questo amore infelice ci conduce attraverso 50 anni di vita, durante i quali Florentino continuerà costantemente a dichiarare a Fermina il suo amore con numerose lettere appassionate. Fermina Dasa sposa Juvenal Urbino, lo scapolo più ambito della città, un medico di grande fama. Durante tutti questi decenni, Florentino Arisa intraprende una scalata sociale all'interno della Compagnia Fluviale dei Caraibi, allo scopo di sentirsi degno di meritare l'amore di Fermina Dasa e intanto ricerca consolazione in tantissime altre donne. Quando finalmente Juvenal Urbino, ormai anziano, muore cadendo da una scala, Florentino Arisa si reca a casa della vedova e le ribadisce la sua promessa d'amore.
Il punto centrale del romanzo è sicuramente la rappresentazione e l'interpretazione dell'amore nelle varie stagioni della vita. Se l'amore conosce crisi nel periodo del massimo vigore degli amanti, esso può esprimersi con minore arroganza e maggiore generosità proprio in quella stagione della vita che coincide con la vecchiaia, quando il consapevole peso della solitudine porta ad accettare i limiti e i difetti dell'altro con maggiore disponibilità. Se è vero che i pregiudizi da superare sono molteplici, se è vero che il corpo a volte invecchia in modo imbarazzante e deprimente più presto di quanto non invecchi il cervello, è pur vero che superati gli imbarazzi e i condizionamenti culturali indotti, l'amore può trovare il suo più gratificante equilibrio proprio nella fase più avanzata della vita, quando la sola constatazione di essere ancora vivi è di per sé un'esperienza esaltante.
Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata.
Con mis amigos. L'aveva vista per la prima volta un pomeriggio in cui Lotario Tugut l'aveva incaricato di portare un telegramma a un individuo senza domicilio noto, che si chiamava Lorenzo Dasa. Lo trovò nel giardino dei Vangeli, in una delle case più antiche, semidiroccata, il cui patio interno sembrava il chiostro di un'abbazia. Florentino Arisa non colse alcun rumore umano quando seguì la domestica sotto gli archi della veranda, dove c'erano casse da trasloco ancora da aprire e attrezzi da muratore fra residui di calci e sacchi di cemento, perché la casa era sottoposta a un restauro totale. In fondo al patio c'era un ufficio, dove faceva la siesta, seduto davanti alla scrivania, un uomo molto grasso, con le basette arricciate che si confondevano con i baffi. Si chiamava in effetti Lorenzo D'Asa e non era molto conosciuto in città perché era arrivato da meno di 2 anni e non era uno con molte amicizie. Prese il telegramma come se fosse il seguito di un sogno infausto. Quando l'ebbe letto riprese il dominio di sé e sospirò «buone notizie» e consegnò a Florentino Arisa le 5 monete previste, lasciandogli intendere con un sorriso di sollievo che non gliele avrebbe dati se le notizie fossero state brutte. Poi lo congedò con una stretta di mano, cosa che non si usava con un fattorino del telegrafo, e la domestica lo accompagnò fuori. Fecero lo stesso percorso in senso inverso lungo la veranda d'arcate, ma questa volta Florentino Arisa seppe che c'era qualcun altro nella casa, perché il chiarore del patio era occupato da una voce di donna che ripeteva una lezione di lettura. Passando davanti alla stanza da lavoro, vide dalla finestra una donna più anziana e una ragazzina, sedute su 2 seggiole molto vicine ed entrambe intente a seguire la stessa lettura sullo stesso libro che la donna teneva aperto in grembo. Gli sembrò uno spettacolo strano, la figlia che insegnava a leggere alla madre. Il pensiero era sbagliato solo in parte, perché la donna era la zia e non la madre della ragazzina, anche se l'aveva cresciuta come se lo fosse stata. La lezione non si interruppe, ma la ragazzina alzò gli occhi per vedere chi stava passando davanti alla finestra, e quello sguardo casuale fu l'origine di un cataclisma d'amore che mezzo secolo dopo non era ancora terminato.
Quando Florentino Arisa sentì i rintocchi nella cattedrale alle 4 del pomeriggio di una domenica di Pentecoste, non immaginò mai che fossero i rintocchi che tanto aveva desiderato per tanti e tanti anni. Deve essere un pisce-cane molto grosso perché lo suonino a morto nella cattedrale. Dei rintocchi così possono essere solo dal governatore in su. Appoggiò una mano sulla spalla dell'autista e gli domandò per chi stessero suonando le campane.
«È per quel medico col pizzetto. Come si chiama?»
Florentino Arisa non dovette pensarci su per sapere di chi parlasse. Tutto quello che aveva fatto da quando Fermina D'Asa si era sposata con quel medico era fondato sulla speranza di questa notizia. Quindi ordinò all'autista di portarlo a casa del dottor Juvenal Urbino. Non era facile muoversi dentro la casa per l'affollamento, ma Florentino Arisa riuscì a farsi strada fino alla camera da letto principale. Si alzò in punta di piedi al di sopra dei gruppi che ostruivano la porta e vide Juvenal Urbino. Il falegname aveva appena finito di prendergli le misure per la bara. E vicino a lui Fermina D'Asa era assorta e triste. Florentino Arisa si era prefigurato quel momento perfino nei suoi più piccoli particolari, fin dai giorni della sua gioventù, in cui si era consacrato totalmente alla causa di quell'amore temerario. Per lei si era fatto un nome e una fortuna, senza guardare troppo ai modi. Per lei aveva curato la sua salute e il suo aspetto fisico con un rigore che non sembrava molto maschile ad altri uomini del suo tempo, e aveva atteso quel giorno come nessuno avrebbe potuto aspettare niente e nessuno a questo mondo, senza un attimo di scoraggiamento. La prova che la morte fosse finalmente intervenuta in suo favore gli diede il coraggio di cui aveva bisogno per reiterare a Fermina D'Asa, nella sua prima notte da vedova, il giuramento della sua fedeltà eterna e il suo amore per sempre. Era uscito dalla casa del lutto con il dolore di lasciare lei nello stesso stato di commozione in cui era lui. ma non avrebbe potuto fare nulla per impedirlo, perché sentiva che quella notte barbara era scritta da sempre nel destino di tutti e due. Dopo 3 settimane esatte di passione, il lunedì Florentino Arisa rientrò a casa e trovò la sua lettera.
Fermina D'Asa non poteva immaginarsi che quella sua lettera, istigata da una rabbia cieca, potesse essere interpretata da Florentino Arisa come una lettera d'amore. Ci aveva messo tutta la furia di cui era capace, le sue parole più crudeli, le infamie più pungenti e per di più ingiuste, che però le sembravano infime rispetto alla grandezza dell'offesa. La notte in cui lui le ribadì il suo amore, ancora con i fiori del marito morto che profumavano la casa, lei non riuscì a capire come quella sfacciataggine non fosse il primo passo di chissà quale sinistro proposito di vendetta. La persistenza del suo ricordo le aumentava la rabbia. Quando si svegliò pensando a lui, il giorno dopo il funerale, riuscì a toglierselo dalla memoria solo con un atto di volontà. Ma la rabbia tornava sempre. E ben presto si rese conto che la voglia di dimenticarlo era lo stimolo più forte per ricordarlo. Non le risultava facile immaginarsi Florentino Arisa come era allora, e tantomeno concepire che quel ragazzo taciturno, così derelitto sotto la pioggia, fosse lo stesso vecchio barbogio tarlato che le si era messo davanti senza nessuna considerazione per il suo stato, senza il minimo rispetto per il suo dolore, e le aveva bruciato l'anima con un affronto a fuoco vivo che continuava a impedirle di respirare. Gli spazi della memoria in cui riusciva a pacificare i ricordi del morto continuavano a essere occupati a poco, ma in un modo inesorabile, dal prato di papaveri dove erano sepolti i ricordi di Florentino Arisa. Così pensava dentro di sé senza volerlo, e quanto più ci pensava, più la rabbia le dava, e più quanta rabbia le dava, tanto più pensava a lui, finché si trasformò in qualcosa di così insopportabile che le straripò la ragione. Allora si sedette alla scrivania del marito morto e scrisse a Florentino Arisa quella lettera di 3 foglie irrazionali, talmente carichi di ingiurie e di provocazioni infami, che le diedero il sollievo di aver commesso consapevolmente l'atto più indegno della sua lunga vita.
Ma a Florentino l'unica cosa che interessò fu che la lettera, di per sé, gli dava l'opportunità e gli riconosceva il diritto di risponderle, anzi, lo esigeva. Così la vita era ora al limite dove lui aveva voluto spingerla.
Le sembrava inconcepibile. Però, più si affacciava il primo anniversario della morte del marito, più Fermina D'Asa si sentiva entrare in un ambiente ombreggiato, fresco, silenzioso. la foresta dell'irrimediabile. Non era ancora molto conscia, né lo fu per vari anni, di quanto l'aiutarono a recuperare la pace dello spirito le meditazioni scritte di Florentino Arisa. Furono esse, applicate alle sue esperienze, a permetterle di capire la sua propria vita e ad attendere con serenità i disegni della vecchiaia. L'incontro alla messa di commemorazione fu un'occasione provvidenziale per far capire a Florentino Arisa che anche lei, grazie alle sue lettere di sollievo, era disposta a cancellare il passato.
Continuò a pensare a lui, soprattutto quando arrivava la posta senza nuove lettere. Erano trascorse 2 settimane di silenzio quando una domestica la svegliò dalla siesta con un sussurro allarmato.
«Signora, c'è qui Don Florentino!»
Per la prima volta erano uno di fronte all'altro, a così breve distanza, e con abbastanza tempo per vedersi con serenità dopo mezzo secolo, e tutti e due si erano visti come erano, 2 vecchi pedinati dalla morte, senza nulla in comune, a parte il ricordo di un passato effimero che non era più il loro, ma di 2 giovani spariti che avrebbero potuto essere loro nipoti. Lei pensò che lui alla fine si sarebbe convinto dell'irrealtà del suo sogno e che questo lo avrebbe redento della sua impertinenza. Cari ascoltatori, vi lasciamo con il fiato sospeso. Pensate davvero che Florentino, dopo aver aspettato più di mezzo secolo, si rassegnerà a rinunciare al suo sogno? Leggete questo libro, lasciatevi trasportare da questa storia quasi irreale e romantica, che vi toccherà il cuore e vi convincerà che tutta la vita vale la pena di essere vissuta fino in fondo e che tutte le età della vita possono riservarci momenti lieti. Troverete anche questo libro nella biblioteca Fausto Sabeo di Chiari.
Auguri e buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Claronda dalle librellule.